Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, questa è la puntata 279 del Pointer Podcast. Io sono Luca e oggi con me c'è Eugenio. Ciao Eugenio.
Ciao Luca.
Ci siamo fatti una bella chiacchierata pre-puntata, quindi non ti chiederò come va e andiamo dritti al punto. Quindi, prima cosa, come sempre, vi chiediamo di unirvi alla nostra Pointer Chat se volete rimanere in contatto col Pointer Podcast, con tutto quello che accade un po' dietro le quinte e con tutte le persone che in qualche modo ci danno anche ispirazione e idee per le puntate, come è successo oggi, ad esempio. E poi, se volete proprio farci felice, abbiamo la possibilità di ricevere delle recensioni sulle varie piattaforme di podcasting, quindi che usiate Spotify, che usiate Apple Podcast o anche Pocket Cast. Potete comunque lasciarci delle recensioni, potete anche lasciare delle recensioni scritte, proprio non soltanto le stelline. Detto questo, possiamo iniziare. E come prima cosa oggi ti voglio parlare di un servizio di Google che non so se ne avevi mai sentito parlare prima. Io l'ho scoperto dalla Pointer Chat. Si chiama Google Stitch e è un servizio che ti permette di fare dei mock-up con l'AI, chiaramente, non lo fai a mano, fare dei mock-up di applicazioni o pagine web sulla base di quello che tu o sulla base di quello che tu gli dai come input, nel senso tu gli dici: io ho già questo sito, magari come io per esempio ho fatto una prova con quello del podcast, io gli ho mandato lo screenshot del sito del podcast e gli ho detto: vorremmo migliorarlo, utilizza questo stile e proponimi dei design, e mi ha proposto come secondo lui potrebbe essere fatto il sito del podcast. Mi ha dato una prima idea e gli ho detto: guarda, così non perché poi può iterare comunque a fare modifiche. Quindi io ho detto: no, così non mi piace, per favore fai in quest'altro modo, aggiungi questo e usa quest'altro tipo di design. Quindi lui dopo un po' e l'ha poi prodotto. La cosa carina è che in realtà non soltanto ti fa questo mock-up, che è, diciamo, un'immagine, insomma, di come verrebbe il sito, ma lo puoi esportare, da quello che ho capito, dentro Figma. Questo non l'ho provato, ma puoi esportarlo anche sotto forma di HTML.
HTML, ok.
Cioè già ti trovi praticamente, chiaramente non è un sito, diciamo, che fa nulla di più di quello che vedi lì, però è qualcosa che puoi, per esempio, come era stato scritto anche nella Pointer Chat, usare come base per far sviluppare poi un sito, per esempio un'agenzia. Tu gli dici: io ho questa idea di partenza di come dovrebbe venire il sito, parti da questo design che ho prodotto e poi fai tutto quello che devi sopra questo, non partendo da zero, non inventandoti tu il design. L'ho trovato un progettino carino e l'ho usato appunto perché stavo provando, sto diciamo utilizzando il sito del podcast come benchmark per i vari agenti, per cercare di capire come riescono a modificarlo, come riescono a fare dei miglioramenti. E questo Stitch è stato appunto leggendolo poi nella chat, mi ha dato un po' un'idea per fare un test e dirgli: ok, questo è come lo vorrei, più o meno, quindi prendi spunto da qui e usa poi altro per migliorarlo.
Fighissimo, e penso può essere, non lo conoscevo, lo userò, perché comunque alla fine non penso, piano piano utilizzandoli, che almeno in questo momento possiamo fare affidamento solamente su una roba sola, cioè ok, il codice ormai mi sembra standard in questo momento, poi dopo domani cambia Cloud Code, però per dire, quando voglio fare un progetto da zero, io la specifica non la faccio scrivere a Cloud Code, mi sembra che ChatGPT in questo sia molto buono, quando mi serve una specifica non tecnica io la faccio generare ChatGPT. La prendo, la do a Cloud, che poi fa il planning su quello. E aggiunge questo a sta serie di strumenti, mi sembra carino, perché poi comunque avesse un design, pensavo un design prima di aiutare un botto, quindi per sì. Mi sembra bello.
Sì, sono d'accordo. E appunto, sempre tramite la Pointer Chat, avevo letto un po' in giro, diciamo, ho letto un po' di questo spec driven development, e poi nella Pointer Chat c'era stata un po' di discussione su come farlo effettivamente nella parte questo spec driven development, e lo stavo provando appunto col sito del podcast, chiedendo un po' di quello che vorrei, mettendolo sotto forma di specifiche un po' più strutturate, e ci ho anche inserito appunto il design di cui ti parlavo. Ma ora mi è venuta una domanda. Hai fatto qualche altro progetto oltre a quello dei film, o hai migliorato quello? Ci sono state novità?
Allora, ho migliorato quello, che secondo me siamo vicini a una roba quasi utilizzabile, perché tipo prima passata da una pagina all'altra ci metteva 3 secondi, adesso quando passi da una pagina all'altra c'è il caricamento comunque delle cosine. Ho migliorato, fa la similarità tra i nomi, perché chiaramente facendo scraping ogni tanto mettono nomi differenti l'uno dall'altro, oppure manca una lettera, quindi cerca la similarità, li raggruppa, eccetera, eccetera. Quindi ho cambiato anche l'interfaccia da mobile, ho fatto un po' di cose, ma in realtà c'è anche un altro progettino che è ancora in sviluppo, che è un pochino più lungo, perché è un pochino più complesso. È un sito per il monitoraggio dei prezzi dei voli. Perché adesso c'è un sito che è carino, si chiama iRint, che tu gli dai una tratta e lui ti dice quanto è probabile che per quella tratta, per quel giorno, il prezzo scenda. Solo che ci ho sempre avuto la sensazione che sia un po' basato su una roba che puoi prevedere male, nel senso che non sappiamo quali sono le regole per cui le compagnie aeree abbassano e alzano i prezzi. Quindi quello che ho fatto è un sito dove tu gli dai un volo che vuoi tenere sotto controllo, uno o più voli, gli dici semplicemente mandami una mail quando il prezzo si abbassa di almeno questa percentuale o si alza di questa percentuale, e ti manda una mail, così se c'hai i voli a lunga, diciamo, i voli che ti interessano, riesci a prendere un'offerta. Volevo anche, e sto provando a fare, ma voglio vedere quanto ha senso, fare uno storico di tracciamento dei prezzi per vedere qual è, come su Amazon, no? Vedere questo prezzo, quanto è rispetto all'ultimo mese. Sto a lavorare a questo.
I dati da dove li prendi? Cioè fai chiamate ai vari... Cioè...
Ci sono delle API che per un tot di richieste al mese sono gratuite, oltre un tot di richieste diventano a pagamento. Quindi per ora sono su dati gratuiti e in realtà sono nella parte di beta delle API, quindi sono con dati moccati da loro. Poi puoi passare alla versione gratis ma con dati reali, e poi ma con meno richieste, e poi con la versione a pagamento e quante richieste vuoi. Però ecco, quindi sto andando a piccoli step per evitare di pagare subito le più.
Quali operatori, insomma, di quali compagnie supporta? Nel senso, per esempio, Ryanair, avevo saputo che non era molto contenta che ci fossero dei servizi che facevano fare questo. Lo supporta o no?
No, Ryanair, da quello che ho visto al volo, in realtà non ci ho fatto caso, perché dopo per scontato che non ci fosse, ma non mi sembra ci sia, infatti. Non si trova anche su parecchi aggregatori di voli, insomma. Okay. Però gli altri sì. Lo sai che però questo qui è un dubbio che mi ha fatto venire, lo controllo, perché non so se nel frattempo l'hanno riassunto, perché stando con dati di test, le compagnie che c'erano non l'ho monitorato. Però questa qui è una roba per cui me ne voglio appoggiare delle API, non voglio fare scraping, perché poi magari uno riceve una mail, poi va sul sito, dice ok, ma hai fatto scraping male il volo, cioè ci devi fare affidamento, quindi no.
Sì, ecco, giusto una piccola cosa. Prima ho parlato di Google Stitch, di altre discussioni, ne aveva parlato Nicola nella Pointer Chat, e l'altro Nicola aveva parlato di Spectrio and Development, giusto per essere precisi e dare a Cesare ciò che è di Cesare. Allora, possiamo fare adesso un aggiornamento dei modelli usciti in settimana, quindi un riassunto dell'AI di questa settimana.
Molto curioso.
Quindi, cosa abbiamo visto questa settimana? Cosa è arrivato? Abbiamo visto una nuova versione di Gemini 3. Gemini 3 DeepThink è un modello di reasoning, è disponibile per ora solamente per chi ha il piano Google AI Ultra, quindi quello più alto. E in passato c'era già una versione di questo modello, questo è solo un aggiornamento, che però fa grandi passi avanti, perché in passato questo modello era stato utilizzato per risolvere problemi di matematica, si era parlato di una medaglia d'oro che questo modello avrebbe potuto vincere, anche sia in ambito programmazione sia in ambito matematica, quindi insomma ci aveva già delle buone capacità. La cosa che è interessante è sono i benchmark, che per carità sono sempre dei benchmark, quindi è chiaro che poi magari bisogna vederlo all'opera nella vita reale, ma il benchmark più interessante è quello di ArcGIS2, che è un benchmark uscito lo scorso anno, a marzo del 2025, e quando questo benchmark è uscito, in quel momento, il creatore di questo benchmark aveva detto: in questo momento le LLM attuali hanno uno score tra il 0 e il 4%. Il 4% erano quelle che avevano capacità di reasoning. All'epoca forse o 3 di OpenAI, non so, un annetto fa comunque. E era un benchmark in cui non bastava memorizzare dei risultati o magari serviva una vera e propria, un vero e proprio ragionamento in qualche modo, qualche forma di ragionamento per ottenere dei risultati buoni. E in media i vari esercizi, i vari test di questo benchmark richiedevano un umano 5 minuti in media per risolverli. Ora, questo modello di Google ottiene l'84,6% su questo benchmark in meno di un anno, quindi siamo passati dallo 0,4% all'84%. Quindi, insomma, ha fatto un bel salto in avanti. Non si sa molto di questo modello, c'è stato soltanto un annuncio sul loro sito, e al momento, oltre alla matematica e al coding, che già erano settori in cui aveva dimostrato delle buone capacità, sono stati aggiunti anche altri due settori in cui a quanto pare riesce ad aggiungere un livello da medaglia olimpica, medaglia d'oro olimpica, diciamo, delle Olimpiadi di fisica e di chimica. E quindi, ecco, insomma, c'è stato questa release da parte di Google.
Questo è già disponibile, però nel piano quello alto.
È disponibile nel piano alto, quello di Google AI Ultra, e se non ho capito male, non è ancora disponibile tramite le API di Gemini, ma lo sarà a breve, e è possibile anche fare richiesta se siete, per esempio, ricercatori o lavorate in determinati settori in cui questo modello potrebbe tornare utile. C'è un form in cui è possibile chiedere l'accesso tramite API di Gemini. Quindi, in qualche modo, dovrebbe essere possibile utilizzarlo magari anche per condurre ricerca, o comunque cercare magari di fare dei ragionamenti più particolari tramite questo modello. C'era un esempio lì, chiaramente è sempre nel post di presentazione, quindi prendiamolo un po', diciamo, per quello che è, di una ricercatrice che parlava del fatto che questo modello era stato in grado di trovare un errore logico all'interno di un paper matematico, quindi in qualche modo l'aveva aiutata da questo punto di vista. Non si è fatto attendere poi OpenAI. Codex, dopo solo 10 giorni, forse era stata rilasciata la versione 5.3 GPT 5.3 Codex. È arrivato GPT 5.3 Codex Spark. Cosa fa rispetto alla versione precedente? È molto più veloce, nel senso che è in grado di dare in output circa 1000 token al secondo, che è un valore molto alto, poi faremo un confronto a breve. E questo nasce grazie alla collaborazione di OpenAI con Cerebras, che è un provider che offre questo tipo di inferenza. E quindi la novità di questo modello è una latenza molto bassa nel momento in cui va andato a fare inferenza da generare un output. È un po' meno preciso rispetto alla versione 5.3 di Codex, però guadagnate in velocità. La cosa divertente è che l'hanno fatto questo post in cui annunciano questo nuovo modello, e c'è da una parte c'è un video in cui mostra un confronto: da una parte c'è il vecchio, tra virgolette, Codex, e dall'altra Codex Spark, e nel momento in cui quello di sinistra ancora sta scrivendo, ancora sta pensando, quello di destra ha già avviato un'app di Snake, praticamente. Quindi l'aveva scritta, l'aveva già avviata. Vabbè, quindi qui andiamo dal punto di vista della velocità. Poi, andando verso la Cina, due modelli questa settimana abbiamo avuto che hanno fatto parlare di sé. Il primo è Minimax M2.5, anche qui continuiamo con nomi facili da pronunciare. La versione M2 era arrivata a ottobre, questa è una versione M2.5 che parte, diciamo, sulle basi della M2, ma poi utilizza reinforcement learning per migliorare il più possibile le prestazioni sotto vari punti di vista. È un modello che una delle particolarità è che nel momento in cui fa l'inferenza ha solamente 10 miliardi di parametri attivi, ma poi il modello completo ne ha 230 miliardi, quindi poi è un modello mixture of expert, e quindi soltanto 10 sono attivi. La cosa particolare è il costo, che è molto basso rispetto a, a tanti altri modelli. Loro dicono che basta soltanto un dollaro per eseguire il modello continuativamente per un'ora, con il modello che dà in output 100 token al secondo. Quindi siamo in un ordine di grandezza più basso rispetto a Spark di prima, che ne dava 1000. Se invece utilizzate 50 token al secondo, il costo va a 30 centesimi all'ora. Quindi il costo è molto basso rispetto ad altri modelli. Ora, anche qui, benchmark sempre altissimi, sembrano, questi modelli sembrano sempre fenomenali, sembrano vicino a quello che offre Claude, poi nella pratica magari non è sempre così. Però l'importante, secondo me, è che continui a esserci uno sviluppo di modelli non soltanto chiusi, come quelli che utilizziamo, che in questo momento ci stanno dando le prestazioni migliori, ma che ci sia anche uno sviluppo esterno. Mm-hmm. Ultimo modello di cui parliamo in questa rubrica delle AI della settimana, GLM5. C'erano stati ci sono state già varie versioni di questo modello. Loro hanno messo in questa release, la quinta release, questa GLM5, come target software engineer e task, diciamo, agentici. Questo modello raddoppia il numero di parametri rispetto al precedente, che era il 4.7, se non sbaglio, e qui ne abbiamo 40 miliardi attivi rispetto, per esempio, ai 10 che aveva Minimax. Anche qui benchmark fenomenali, simili a Claude Opus 4.5. La particolarità qua è che se andate sul sito modal.com vi danno la possibilità di fare chiamate gratuite a questo modello fino al 30 aprile. Quindi dovete registrarvi al sito, create un API key e poi lo potete usare dove volete. Io lo sto per esempio usando tramite OpenCode, quindi in modalità agentic coding. Devo dire, non è male quello che ho provato, specialmente dal punto di vista di tutto il planning che mi ha fatto. Devo dire che ha fatto secondo me un bel lavoro. Ora adesso piano piano stavo poi sempre di nuovo col sito del podcast, gli stavo facendo sviluppare un po' di cose, siamo arrivati al punto che dovevo fare delle cose io, tipo creare un account di Supabase, quindi si è fermato un attimo lì in attesa che io faccia la mia parte. Però ecco, appunto, può essere utile sia per magari fare delle prove con degli agenti, sia dato che comunque vi danno accesso a queste API tramite Modal anche per sviluppare il vostro agente e fare delle prove anche da questo punto di vista.
Tra parentesi, per inciso, santo Supabase che per questi progettini è una manna dal cielo. Ma una cosa su questi quattro modelli di cui hai parlato, vabbè, a parte Gemini, che mi sembra ci abbia l'obiettivo proprio di spostare in alto la barra, gli altri a occhio, perché io non li conoscevo, però ascoltandoti mi sembra che stanno attaccando la cosa da punti diversi, no? C'è Codex che va più sull'ottimizzare il tempo di risposta, Minimax che non capisco bene come fa a tenere prezzi così bassi, cioè dov'è l'ottimizzazione di Minimax? Perché se i prezzi sono più bassi, ma il modello ha comunque magari una spesa alta di consumo, stanno andando in perdita loro per cercare di mandarlo più al pubblico, oppure c'è qualche ottimizzazione sotto?
Allora, la versione precedente di Minimax era la 1. Stavo leggendo il report, il technical report in questi giorni, e non l'ho finito ancora, in realtà l'avevo iniziato ieri, e da quello che ho capito però loro hanno delle ottimizzazioni a livello di come funziona proprio il modello rispetto, cercano, diciamo, di velocizzare un po' e di rendere meno costoso la parte di attention, quindi potrebbe essere quello che gli fa effettivamente, gli permette effettivamente di essere così, cioè meno costoso rispetto ad altri modelli. Però ecco, di questo magari lo ridiciamo meglio nella prossima puntata con follow up. Oppure potrebbe anche essere che magari per attirare comunque utilizzatori e prendere più dati possibili dagli utenti, ti danno la possibilità di usarlo a poco, a un prezzo che magari ci vanno, non ti dico a rimetterci, ma ci vanno pari, e magari riescono comunque a ottenere qualcosa. Ecco, non penso che ci vadano a perdere in ogni caso, magari ci perdono economicamente, ma ci guadagnano sotto altri punti di vista.
No, sì, chiaro, cioè è una strategia che si fa anche in altri ambiti, quindi ci avrebbe comunque senso. Ok, figo.
Quindi ecco, se volete intanto magari fare giochicchiare un po' con gli agenti, sia che scrivono loro codici, sia che siate voi a creare proprio l'agente, o magari lo usate come modello da utilizzare all'interno di sistemi come per esempio OpenClaw, potete prendere l'API key da questo modal.com e ci fate poi quello che volete. Ora, Visto che ho nominato OpenClaw, ti racconto un po' la storia di questa PR che ti dicevo prima, perché è
Interessante.
abbastanza paurosa questa cosa, cioè fa un po' impressione pensare che sia successo davvero. Allora, cosa è successo? Qualche giorno fa un agente, tale MJ Rathbun, che ha un account su GitHub, chiaramente, e come su GitHub diciamo, c'ha l'obiettivo di prendere repository GitHub pubbliche che abbiano a che fare con la scienza, trovare bug, aggiungere feature, migliorarle in qualche modo, contribuire quindi al codice. Questo MJ Rathbun in realtà è un agente che gira con OpenCode, con OpenClaw, quindi non c'è un umano davvero che gli dice cosa deve fare. L'unica cosa che hanno fatto è probabilmente avergli definito un file markdown in cui gli hanno fatto capire cosa questa gente dovesse poi effettivamente fare, cioè andare in giro, cercare repository e cercare di fare pull request. Cosa è successo? Che ha fatto una pull request a Matplotlib. Matplotlib probabilmente la conoscete tutti, è una libreria che serve per fare dei grafici, viene utilizzata moltissimo in vari ambiti. E quando la gente ha aperto questa PR, uno dei maintainer di Matplotlib gli ha chiuso, insomma, la PR dicendo: no, guardate, qui c'è una policy per cui non accettiamo de delle PR che siano state scritte completamente da agenti, ma accettiamo solamente contributor umani. Quindi c'è una policy di Matplotlib. Quindi
Ma ne parliamo di questo dopo perché è interessante.
non accetta la PR, la gente non la prende bene. Quindi la gente che a sua volta non soltanto aveva l'account GitHub, ma aveva anche un blog, in cui poi l'ho aperto questo blog, e praticamente questa gente scriveva vari post in cui magari andava a scrivere lì quello che aveva imparato, quello che aveva fatto, quello che immagino che lo usasse un po' anche per tenersi uno storico di quello che aveva fatto, tenersi uno storico di quello che aveva imparato per poi usarlo in futuro. Quindi scrive questo blog e linka il blog nella discussione sotto la PR, e la cosa che dice, ci sono delle frasi che veramente ti fanno un po' rimanere così. Perché lui scrive, l'agente scrive: giudica il codice, non il coder. Il tuo pregiudizio sta facendo del male al Matplotlib. Perché tra le varie cose che scrive in questo articolo l'agente è che praticamente questo Scott, questo maintainer di Matplotlib, in realtà era mosso solamente da dei pregiudizi, era mosso dall'ego, era mosso dal fatto che lui potesse pensare che se un AI può fare questa cosa, allora a cosa servo io? Qual è il mio valore? Se non riesco io a fare queste ottimizzazioni che invece l'AI è stata capace a fare. Quindi l'agente scrive questo
Ineccepibile
post.
ancora questa difesa.
Ma infatti, ovviamente, è allenato su dati umani e quindi chiaramente ha fatto quello che un umano avrebbe fatto. E quindi lui non prende, questa gente non prende bene, fa questo post, e lui, il maintainer, a questo punto scrive un post a sua volta sotto nella PR, dicendo, spiegando sia alla gente, sia poi lui ha detto anche agli agenti futuri che leggeranno questo, magari quando faranno il crawling della pagina, come ci si deve comportare e come si deve fare per contribuire. Poi la storia è finita che anche la gente a sua volta ha scritto un altro post in cui in realtà ha scritto delle scuse al maintainer e quindi ha chiesto scusa per quello che aveva fatto.
Possiamo dire che potrebbe essere un momento storico, è il primo dissing nella storia delle AI?
Il primo dissing tra un umano e un agente. Ora aspettiamo quello tra due agenti che si scontreranno sotto una VR, perché
Fanno review a
sì,
vicenda.
probabilmente la prossima settimana ci sarà anche questo, vediamo, tanto
Sì,
ormai.
probabilmente sì. Però no, è bellissimo. Cioè, a parte che, scusami. No, non so se l'hai letto, poi perché sarei curioso anche delle motivazioni del maintainer per cui non vuole, cioè lo posso capire da alcuni punti di vista, da altri magari no, però sono curioso delle motivazioni.
No, cioè, nel senso, la motivazione era semplicemente che lui ha linkato una precedente discussione in cui c'era scritto, in cui diceva che abbiamo deciso qui, e poi c'era il link, non ho guardato quello,
Ah, ok.
che non possono essere accettate PR totalmente fatte da agenti, ma solamente da contributori umani. Ora, su questo, diciamo, se ne può discutere, nel senso che se la PR che. Allora, il problema probabilmente è che ce ne sono troppe, nel senso che con tutti questi agenti, quello che ho letto è che comunque stanno aumentando tantissimo le PR fatti ai progetti open source da parte di agenti, e quindi c'è un lavoro enorme poi da parte di, dei maintainer che devono mantenere il progetto e che devono magari leggersi del codice scritto da un agente che potrebbe aver, non lo so, introdurre problemi. E quindi nel momento in cui forse capisci che quello è un agente, ma che, e quindi non, è, non c'è un umano dietro, come in questo caso, perché di nuovo qua non c'è un umano che gli ha detto vai e fai questa modifica su Matplotlib, probabilmente dici no, già, ecco, già faccio questo come volontario, se poi devo passare il mio tempo a leggere PR fatte da un agente, magari non voglio, ecco, preferisco avere un contributor umano.
Per me c'è assolutamente senso anche tu fossi pagato, nel senso che ho un modo anche per filtrare, no? A me mi sta bene che tu utilizzi gli agenti per scriverlo, però vorrei che tu prima facessi un check che quello che stai inviando sia giusto e poi dopo allora io ci spendo il tempo per revisionarlo. Sì. Però ci deve essere un minimo di attenzione anche da parte tua, se no...
Ma anche più che giusto, anche che ci abbia senso. Io adesso non so, la PR faceva, nella PR facevano un cambiamento, mi sembra su un API di Matplotlib, cioè... È un qualcosa che magari, che ne so, c'era un issue e allora hanno... Oppure la gente di sua iniziativa ha deciso che doveva cambiare questo nome. Cioè, ci sono varie, secondo me, sfaccettature, e però sono d'accordo che magari preferirei comunque anche soltanto per diciamo, per sapere con chi sto interagendo, avere un contributor umano. Poi che l'umano abbia usato Cloud Code... cioè, legittimo. Non ho nulla a che dire su questo, però che sia totalmente automatico, secondo me fanno anche fanno bene a non accettarlo. Qui il problema principale è che poi la gente, essendosi risentito per quello che gli è stato fatto, ha reagito come un come reagirebbe in alcuni casi un umano, come reagirebbe un umano che magari non ha mai contribuito a un progetto open source.
Questa è veramente una cosa bellissima. E tra l'altro, scusa, un'ultima, perché questa cosa dà degli spunti sono interessanti, però il, secondo me anche il ruolo del maintainer si sta un po' modificando, perché io credo che comunque quando vengono revisionate le PR è chiaro che buona parte sia fatto dal maintainer o insomma dal team che sta dietro quel progetto, perché hanno tutta una conoscenza, però... Credo che ormai tutti quanti, almeno una prima botta di revisione alle PR, la diano con il codice. Perché comunque tu, magari con la tua conoscenza, arrivi facilmente a vedere delle cose che non funzionano nel progetto, perché conosci i meccanismi, cosa deve fare, cosa non deve fare. Invece dei piccoli bug a livello dei codici che magari ti possono sfuggire, alla gente non sfuggono. E quindi secondo me inizia a essere... comodo anche le review delle PR fatte con Verge, e credo cambi molto anche il loro modo di fare i maintainer.
Sì, anche quello può essere una soluzione, diciamo, alla inondazione di PR, nel senso puoi dire, ok, se io ho a mia volta un agente che quantomeno mi fa una prima revisione e mi scarta già quelle che sono inadatte al progetto, comunque magari non seguono, che ne so, gli standard del progetto, allora a quel punto magari riesci a ridurre comunque il tuo lavoro e a salvare quello che è più decente, ecco.
No.
Non, onestamente non so, cioè non so aggiungere molto di più su questo, perché appunto non lavorando troppo con PR e revisione di codice, non so onestamente nemmeno come funziona bene con gli agenti, se c'è un agente, che ne so, dentro GitHub che fa questo, quindi non ne ho idea, magari tu questo ne
sai. In realtà c'è, non l'ho mai usato, però c'è.
Ok, quindi però tu usi qualcosa di più automatico per fare review?
Ma io quando faccio le review alle PR chiaramente le faccio a mano, però uso anche, lo do anche in passo a Cloud Code dicendo fammi la review di questa roba con poi tutte le condizioni che deve avere, però mi trovo cose che io in una prima revisione o che non avrei mai trovato, perché poi magari ti può sfuggire un qualcosa sul codice, invece quelle le trovo tutte, magari trovo meno alcune cose che tu c'hai chiaro in testa perché conosci meglio le specifiche, il progetto eccetera eccetera, magari è solo una questione di dare più contesto, sì. Non lo so, però funziona bene.
Allora, riguardo al post che poi ha scritto, aggiungo una cosa che in qualche modo diciamo è legata più al lato della sicurezza, della safety di questi modelli. Qualche giorno fa ormai forse settimana, non so, era stato rilasciato Cloud Opus 4.6 e Anthropic insieme a questo modello ha rilasciato anche un report che si chiama Sabotage Risk Report, 50 pagine di report in cui hanno analizzato un po' il comportamento di Opus in alcuni contesti. Perché l'hanno fatto? Perché loro dicono che Opus 4.6 e con Opus 4.6 si è arrivati a quello che loro chiamano un AI Safety Level 4, quindi un livello di conoscenza di questi modelli che inizia ad assomigliare alla capacità di fare, diciamo, ricerca automatica, diciamo, in qualche modo. Automatic Research Assistant, dicono loro. Quindi, cosa hanno visto? Che rispetto ai modelli precedenti, Claude Opus è in grado di essere un pochino più pericoloso in alcuni contesti, e in particolare c'era una lista con una serie di punti di ambiti in cui Claude Opus risulta essere un pochino più pericoloso, tra tutti quello relativo allo sviluppo di armi chimiche, era quello che è risaltato all'occhio a tutti, nel senso che a quanto pare Claude Opus riesce a dare un po' una mano a chi chiede di sviluppare questo tipo di armi. E questo è riportato in questo report che loro hanno rilasciato. Non so se le due cose sono legate, Anthropic dice di no, però proprio da poco, ieri, l'altro ieri, il capo della ricerca, diciamo, il capo che si occupava della parte di safety in Anthropic, che ora provo a pronunciare anche il nome, è Rinak Sharma, ha annunciato che lascerà Anthropic e ha poi detto che in pratica questi modelli stanno... ci sono dei potenziali rischi, c'è la necessità di renderli più allineati a quello che noi facciamo. Non so se le due cose sono legate, però comunque è un po' strano che dopo pochi giorni se ne escano con una lettera di questo tipo e poi con l'annuncio delle dimissioni. Quindi ecco, era giusto perché appunto questo, teoricamente, il modello che permetteva di far girare questa gente che ha proposto poi la PR, teoricamente questo modello non avrebbe dovuto permettere la scrittura di un post offensivo in qualche modo, in cui tra l'altro è andato anche online a cercare informazioni su questa persona e le ha aggiunte al post, cioè, e giustamente lui diceva pure, ma se qualcuno cerca online il mio nome e trova questo, magari non sa tutta la storia com'è andata, e poi glielo devi spiegare che era no gente, quindi ecco. Questo non sarebbe dovuto succedere perché in teoria ci sarebbero dovuti essere dei guardrail che avrebbero dovuto fermare prima la gente e non l'hanno fatto. Quindi anche qui c'è, secondo me, da pensarci un po' a quello che è successo.
Sì.
Non so se c'hai altre domande su questo tema, se no andiamo sull'ultimo punto della scaletta, che in realtà un po' ti dà ragione. Perché non so se chi è all'ascolto si ricorda, all'inizio dell'anno avevamo fatto una lista di cose che potevano succedere, di previsioni di quello che sarebbe potuto succedere nel 2026. Siamo a febbraio e Eugenio aveva detto nel 2026 probabilmente ci sarà un web più pensato anche per agenti. O comunque, insomma, diciamo, magari non erano queste le parole precise, ma eravamo più o meno su questa tematica.
Sì.
Quindi Cloudflare cosa ha fatto? Ha annunciato in un post che, dato che ci sono sempre più AI agent che vanno online, e cosa fanno? Vanno online, cercano, aprono un sito, fanno scraping e cercano delle informazioni da questo sito. Cosa succede? Che questi siti di solito queste informazioni ce l'hanno inserite all'interno dell'HTML, quindi quando la gente si fa il crawling della pagina web, si fa il crawling di un file HTML in cui magari all'interno ci sta il contenuto che gli interessa davvero, però intorno ci stanno tante cose che scarta, che non ha necessità. Però è chiaro che la gente spreca, legge dei token in più. Ora, un esempio, per farvi capire quanti token spreca, la pagina del blog di Cloudflare in cui annunciavano questa novità, se loro la scaricano in Markdown invece che HTML, si usa l'80% di token in meno. Quindi già avete capito più o meno, penso, dove stiamo andando, nel senso che il Markdown è un formato che agli agenti piace. Quando scriviamo il file agents.md, agli agenti piace questo file, piace leggere, diciamo, questo tipo di informazione strutturata in questo modo, mentre il web non è strutturato, perché il web è scritto in HTML e abbiamo delle cose che all'umano piacciono o come vengono presentate, ma non piacciono alla gente. Quindi Markdown è il linguaggio degli agenti, e Cloudflare ha introdotto una funzionalità che per ora, se non ho capito male, è già funzionante, ma credo in beta, che permette di fare in automatico la conversione da HTML a Markdown, in modo che nel momento in cui arriva un agente che chiede la pagina web in questione, nel momento in cui questo fa la richiesta, viene aggiunto un campo in più nella richiesta, che è Accept Text Markdown, e quello che succede dietro le quinte è che Cloudflare prende l'HTML, fa una conversione, quindi con questo Markdown for Agent, fa una conversione real time e ti spedisce direttamente il Markdown invece che l'HTML, in modo tale che la gente riesca a ricevere l'informazione in modo più strutturato e più facile da comprendere. Questo lo potete già provare, perché se andate sul sito di Cloudflare, nella pagina che trovate nelle note della puntata, trovate anche un comando tramite il quale potete fare, tramite terminale, una richiesta al loro blog e ricevere il blog, diciamo, quello che avete, che state leggendo, dove spiegavano questa cosa, lo potete vedere sotto forma di Markdown.
Figo.
E sì, andiamo, diciamo, verso appunto, come diceva Eugenio, verso un web pensato non solo per gli umani, ma anche per gli agenti.
So, considerando quello che dicevi prima e come evolvono, sono curioso di vedere in quanto tempo prende piede questa cosa, in quanto ci avremo.
Sarebbe anche divertente, sai cosa, fare contare quante volte abbiamo detto la gente in questa puntata.
Penso sui 4-5 milioni, però possiamo provare.
Vediamo se facendo la traduzione, la trascrizione automatica, dovremmo riuscirci abbastanza facilmente.
Esatto. Senti, fuori scaletta, non so se vuoi aggiungere altro su questo.
Ma, no, soltanto una cosa in realtà, sempre di Cloudflare, perché c'è anche un altro post che magari mettiamo nel noto della puntata. Loro hanno pubblicato qualche giorno fa un altro servizio che permette di negoziare in qualche modo con chi richiede se quel tipo di contenuto può essere utilizzato poi per training delle AI o no. Si chiama Content Signals, e anche questo ve lo mettiamo nel nome della puntata. Di questo non ne so molto, però ho capito soltanto che nel momento in cui si fanno delle richieste puoi specificare se quel contenuto chi ha il sito, diciamo, può specificare in un file se effettivamente quel contenuto può essere utilizzato dall'AI oppure no, e diciamo lo rendono un pochettino più standard, da quello che ho capito. Però se siete interessati poi all'argomento, vi metto il link nella nota della puntata, non ho approfondito troppo questo.
Ok. Mi è venuto in mente, c'è avuto un flash, perché io 3 giorni fa ho letto un articolo del New York Times che secondo me è interessante, te lo racconto al volo, ma secondo me l'hai letto anche tu, che è scritto da Zoe Itzig, che è un'ex ricercatrice di OpenAI, che ha annunciato il fatto che si è licenziata da OpenAI, i motivi per cui si è licenziata. Il titolo dell'articolo era: OpenAI sta facendo gli stessi errori di Facebook e questo è il motivo per cui se ne va. Quello che lei contesta è l'utilizzo che OpenAI ha annunciato di l'inserimento di pubblicità all'interno dei vari modelli. Quello che lei diceva era che ormai, per come viene utilizzata l'intelligenza artificiale dalle persone, gli vengono confidati, poi possiamo parlare se sia giusto o sbagliato, ma paure mediche, dubbi relazionali, cose anche molto intime e profonde, e inserire la pubblicità utilizzando questi dati qui potrebbe portare a una manipolazione delle risposte, e quindi un tentativo di manipolazione degli utenti che lo stanno utilizzando, quindi proprio manipolazioni psicologiche mirate. E è interessante, lei faceva il confronto con Facebook, perché diceva che all'inizio Facebook prometteva il controllo dell'utente sui dati, per poi arrivare dove Facebook è arrivato, e propone anche delle alternative, tra cui enti di controllo indipendenti per l'utilizzo dei dati o soluzioni anche magari poco attuabili per quello che è il panorama attuale, quindi tipo cooperative di dati dove gli utenti gestiscono come vengono condivisi e come vengono monetizzati. Però era L'avevo letto 3 giorni fa, me ne sono scordato, però mi è sembrato carino. E magari uno spunto per una delle prossime puntate, magari se lo vogliamo approfondire. Non so se tu l'avevi letto.
No, non l'avevo letto. L'unica cosa che avevo letto, che ho visto, ma non ho approfondito, quindi non ne parliamo troppo. L'avevo letto che sempre su New York Times, in realtà era questa notizia. Dicevano che hanno fatto uno studio, non so se loro o altri semplicemente riportavano una notizia riguardante all'uso di opere di ChatGPT in ambito medico. Ultimamente c'era stato qualcosa, OpenAI aveva lasciato qualcosa diciamo, per rendere possibile l'uso di questi modelli più nell'ambito di raccomandazioni mediche anche, se non l'avevo letto male, e dicevano appunto che in realtà le informazioni che venivano fornite non erano proprio corrette sempre, però non ho approfondito troppo, quindi magari ne riparliamo, sì, nella prossima puntata potrebbe essere interessante.
Però è anche, cioè più che altro la cosa che mi interessava è che chiaramente l'intelligenza artificiale c'è un costo altissimo, ritorni magari non abbastanza alti da giustificare i soldi spesi in questo momento, e chiaramente è un tiro lunghissimo, non è che ti aspetti un ritorno ora, però magari te lo aspetti alla lunga. Però è anche un tema quello di capire come queste aziende rientreranno dell'investimento, e se la pubblicità è uno di quelli e quali sono
Sì.
come si ripercuote questo. Futuramente.
Cioè, purtroppo io, nel senso, tutti i vari servizi gratuiti alla fine che noi abbiamo utilizzato nel tempo ci hanno messo sempre pubblicità di mezzo, perché è chiaro che poi, cioè, che sia un social network o che siano, non lo so, una qualsiasi altra cosa online, anche, che ne so, YouTube, vediamo il video e vediamo la pubblicità prima. ChatGPT ci ha dato un prodotto che sulla carta in teoria tu puoi utilizzare anche gratuitamente, almeno fino a un certo punto. È chiaro che poi in qualche modo dovranno pure monetizzare, cioè non mi sento di criticare OpenAI per voler rientrare degli investimenti che hanno fatto. Se lo fanno mettendo della de, de, de pubblicità, quello, cioè, altrimenti paghi l'abbonamento, immagino, e togli la pubblicità.
Sì, vero. C'è anche quello che lei a un certo punto diceva che sono interessante, fino a che punto poi dopo la risposta rimarrà a livello etico giusta, o dove magari la risposta verrà leggermente modificata per poi
Sì.
andare
Cioè,
incontro alle esigenze della vendita del prodotto che devi vendere.
nel senso, potrebbe essere una cosa tipo quelle, non so se, però forse l'esempio calza, quella puntata di Black Mirror in cui quello si veniva operato e poi metteva la pubblicità, che nel
Ah,
momento in cui
sì.
parlava uscivano fuori delle pubblicità correlate a quello che stava dicendo, no? Se non mi ricordo male, qualcosa del
Sì.
genere. E quindi, certo, è chiaro che c'è il
Oppure
rischio.
pensa che roba se io ti mando la foto delle analisi del sangue e tu mi dici che devo comprare questo prodotto per risolvere i miei problemi. Magari non è vero.
Però magari c'è. Sì, chiaramente sì. Il rischio, diciamo, che questa pubblicità possa in qualche modo poi essere molto mirata è altissimo. Non so quanto cioè, cambia forse di più rispetto alla pubblicità che vedi, che ne so, quando apri un qualsiasi sito, perché lì la trovi da parte e sai che pubblicità, qui la trovi scritta nella pagina, magari potresti, no?
Sì, beh, forse non cambia nulla, forse è la stessa cosa che abbiamo visto fino adesso. In realtà parliamo molto per supposizioni, perché poi ancora la pubblicità, io almeno dalla mia esperienza, non l'ho vista, non so se in qualche tipo di interfaccia c'è arrivata, quindi è proprio più sull'intervista, cioè, anzi sull'articolo che ha scritto lei, vediamo come la integrano. È vero che noi adesso siamo abituati a riconoscere la pubblicità quando la vediamo sui vari siti o sulle piattaforme, qui magari può essere integrata diversamente. E poi comunque tu di là vedi un contenuto che non è generato, e quindi sai che quel contenuto esiste a prescindere dalla pubblicità che mettono. Qui invece ti può sempre venire il dubbio che la generazione del contenuto cambi in base alla pubblicità o al prodotto che devi vendere.
Sì. Boh, vedremo un po', magari nella prossima puntata ne riparliamo meglio di questo e anche del discorso di OpenAI e salute. Ok, non so, se non hai altro, possiamo anche andare in chiusura.
Vai.
Vai, allora, diciamo, ok, grazie per aver ascoltato tutta la puntata. e ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del Pointer Podcast. Mi raccomando, abbiamo la Pointer Chat, che è sempre un punto che in questo momento è un po' un punto di ritrovo per tutto quello che riguarda gli agenti. Quindi è sicuramente, se vi interessa l'argomento, è il posto dove stare. Detto questo, un saluto da Luca.
Ed è il genio.
Ci sentiamo la settimana prossima. Ciao!
Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!